Sì, grazie. Sì. Ah, bene, bene.
Allora, questo veramente molto ben organizzato e interessante, questa molto ben organizzata e interessante riunione presenta una serie di aspetti della Homeland Security. Io mi sono preso il compito di presentare lo scenario della minaccia, che non è solo il terrorismo, ma sullo stesso piano possiamo mettere, con le opportune differenze, anche i disastri naturali. E allora traccio molto rapidamente questa traiettoria dello scenario della Homeland Security. Prima cosa, faccio una premessa, che noi viviamo in un'organizzazione non solo sociale ma anche tecnica, basandoci su una serie di strumenti che ci aiutano a vivere in maniera corretta e efficace. Cito delle cose che sono banali, ma lo dico per chiarire il mio pensiero. La distribuzione della potenza elettrica, dell'acqua, del gas, eccetera, eccetera. Le comunicazioni, sia terrestri, sia aeree, sia navali e così via. E potrei continuare per dire tutto quello che noi utilizziamo normalmente, senza nemmeno pensarci. A questo mondo fisico, al quale abbiamo dato questa struttura perché ci serva, si è aggiunto oggi un mondo non fisico, il cyber world, che è tutta quella organizzazione comunicativa nascosta, non visibile, veri, i software, la propagazione wireless, le fibre ottiche e così via, che sono poi, che connettono anche e operano anche sulle precedenti strutture fisiche. Oggi queste cose sono indiscindibili. C'è una parola inglese che a me piace molto di chiamare tutto questo insieme commodities. Non sono ancora riuscito a trovare una opportuna traduzione italiana di questo, e forse qualcuno di voi potrà forse aiutarmi. Dopo il primo attacco terroristico citato anche dal generale dell'11 settembre, questo fu contro il popolo che usava una commodities perché era sull'aereo. È nata immediatamente dopo, gli Stati Uniti immediatamente hanno tirato fuori il Department of Homeland Security e sono sorti corsi universitari sulla Homeland Security e questa disciplina, quindi in senso accademico, Homeland Security, è nata e per difendere sia il popolo sia le commodities. Ma vedremo che questa cosa è cambiata negli anni. Poi, infatti, e sto quindi facendo una descrizione storica di quello che è successo, questa disciplina, ripeto ancora in senso accademico, si applica tout court anche per mitigare, perché non possiamo impedirli, ma mitigare i danni e gli accadimenti disastrosi dei disastri naturali. C'era un vecchio modo di procedere, l'early warning, cioè modo di sapere rapidamente che sarebbe venuto, sapere con una certa attendibilità che sarebbe venuto un terremoto, un'eruzione e così via, ma si è visto che questo early warning poteva essere assorbito in questo concetto di Homeland Security. Quindi, da che ci difendavamo dai terroristi, adesso guardiamo anche ai disastri naturali. Andiamo avanti. Ora, questo scenario è uno scenario essenzialmente tecnico, perché dobbiamo mettere a punto quelle procedure per assicurare questa protezione. Ma è venuto fuori che per assicurare la protezione non basta la tecnologia, ci vuole anche l'intelligence in senso anglosassone della parola, cioè il sapere in anticipo qualche cosa che ci permette poi di prepararci in tempo e in tempo reale applicare le tecniche di difesa. E questo, immediatamente c'è un pagamento che è la perdita parziale o addirittura totale della privacy. Quindi diciamo in maniera un po' colorita che la moneta con cui si compra la security è la privacy. Se vogliamo essere terribilmente sicuri dobbiamo pagare totalmente, dobbiamo diciamo aprire totalmente agli altri le conoscenze. nel workshop l'anno scorso che insieme con l'ingegner Quattrocchi di Selig Sistemi Integrati io ho organizzato, per la prima volta, devo dire, perché questi workshop erano sempre terribilmente tecnici e devo dire anche piuttosto noiosi, invece per la prima volta io tra i 10 lettori a livello altissimo che hanno presentato, tra cui anche il generale naturalmente, presentato, 2 erano invece non ingegneri, fisici, matematici e così via, cioè persone, diciamo, molto simili ai computer, ma erano laureati in legge, venivano da scuole di legge. In particolare erano 2 molto gradevoli signore, quindi anche il video ha avuto la sua parte. Tuttavia è venuto fuori che il concetto di Homeland Security deve ancora essere più esteso. Perché? Faccio questo esempio che è un fatto vero. Il 9 aprile del 2009, alle 2 nella California del Nord, nella contea di Santa Clara, alle 2 delle fibre ottiche sono state tagliate e tutta la regione fino alle 6 del pomeriggio, tutta la contea, niente più ha funzionato. Sono tentato di usare delle volgari parole italiane per definire che cosa è successo, userò una parola più civile, anglosassone, è stata una totale mess, cioè una totale, nulla ha funzionato, le carte di credito non funzionavano, quel venditore di, diciamo, pizze, no, Pizza Hut, ha chiuso perché ha detto i miei ordini sono tutti per telefono, non funzionano i telefoni, io chiudo e risparmio una giornata di lavoro, no? Quindi è successa una cosa. E quindi basta dire che qualche ragazzotto che esce da una discoteca, ha bevuto un po' troppo alcol, un po' di crack e così via, può mettere in difficoltà un'intera contea in maniera estremamente semplice. E allora, quando anche non vi fossero i terroristi e nemmeno i disastri naturali, noi dobbiamo rendere le nostre commodities, in particolare quelle del cyber world, resilienti e una necessità. Non dobbiamo dire, beh, se non ci fossero niente, è una cosa che bisogna mettere a punto indipendentemente dalla presenza dei terroristi, perché altrimenti possono succedere questi fatti che vi ho citato. E ora, questo citerò quello che ha detto già il generale Finocchio, abbiamo, è questa la Homeland Security? Io direi di no, e mi permetto di dire che 3 anni fa in una conferenza io ho portato avanti, mi permetto di dire per primo, questo discorso, e questo discorso lentamente, molto lentamente, poi vi dirò anche perché, comincia a trapelare, ma non è ancora stato assorbito. Tutto è venuto dal fatto che mi sono chiesto a suo tempo di tradurre la parola homeland, casa del terreno, casa del territorio. Io credo che questa sia una definizione estremamente riduttiva. Noi abbiamo una bella parola italiana, desueta, ma secondo me ancora molto valida, che è patria. Patria significa non solo le persone, le commodities di cui vi ho parlato prima, ma anche tutto quell'insieme di tradizioni e realizzazioni che sono fiorite nei secoli in una nazione. Noi dobbiamo difendere anche tutto questo. Perché? Perché oggi, e c'è anche un concetto di privacy in questo, la tecnologia informatica permette di entrare nelle menti addirittura delle persone e fare un brainwash terrificante, un lavaggio del cervello terrificante, per cui tutto viene unificato. E questa è una cosa tragica, perché noi non dobbiamo essere tutti uguali in qualunque nazione. Diciamo, questo significa, insomma, la diversità è il sale della vita, e quindi dobbiamo difendere questa cosa. E allora, in aggiunta agli ingegneri, fisici, eccetera, eccetera, di cui vi ho parlato prima, in aggiunta ai laureati in legge e così via, ci vogliono, in questo drappello di persone che difende la patria, ci vogliono anche gli educatori. perché il modo per evitare il lavaggio del cervello è avere un più alto livello di cultura, non c'è dubbio. Quindi è questo che dobbiamo mettere insieme perché possiamo conservare non solo noi stessi e i nostri strumenti di vita, ma anche la nostra cultura e le nostre tradizioni. E naturalmente non può essere un solo gruppo, perché a questo ci vuole visione e su questo vi parlerò immediatamente. E adesso, siccome poi devo fare un paragone, ho ancora 6 minuti e non li oltrepasserò, fatemi presentare un piccolo esempio di realizzazione tecnica, vedere attraverso i muri. Ma siamo pazzi? Vedere attraverso i muri? E invece vi farò vedere che sul piano tecnico tutto è possibile. Vi presenterò degli esempi di visione attraverso i muri. Cosa inimmaginabile, insomma, e invece è possibile. Vi presenterò delle cose che sono non solo un riservato di società, ma anche ci sono dei problemi di segretezza, per cui non vi presenterò gli ultimi risultati, ma vi presenterò dei risultati precedenti. Quindi non vi aspettate di vedere attraverso i muri dettagli terrificanti. Dunque, allora, rapidamente, c'è uno strumento, microonde, eccetera, eccetera, vediamo che immagini si fanno senza muro con questo strumento. Questo è un fucile mitragliatore e sotto è l'immagine. Per ora il muro non ci sta, va bene? Seconda cosa, questo il muro non ci sta, questo è un signore e questa è l'immagine che si fa per ora senza muro, per ora senza muro. Andiamo avanti, adesso ci mettiamo i muri. I muri sono di varia natura, sono muri anche con ferro, con reti metalliche e così via, sono sempre muri negli Stati Uniti, quindi non pensate ai nostri muri di tuffo, è vero, sono muri un po' più leggeri e così via, ma tuttavia voi vedete come la sagoma del fucile mitragliatore al di là del muro viene perfettamente vista. Viene perfettamente vista. E andando ancora avanti, questo è il personaggio di prima visto attraverso il muro e attraverso i vari muri le immagini sono quelle. Vi dirò, perché questo è interessante, che questo signore che voi vedete non è un barbone a cui sono stati dati $10 e gli si è fatta la cosa. Questo è il proprietario della compagnia che ha avuto $9 milioni per fare questi studi. Li vedete i nostri amministratori delegati che si fanno irradiare? Non li vedo tanto. E negli Stati Uniti questo signore ha messo su una piccola compagnia, il sogno americano, ha avuto $9 milioni e non ha trovato niente di male di partecipare fisicamente in prima persona a questi esperimenti. E allora adesso credo che devo andare alle conclusioni e ho ancora 3 minuti e mi bastano. Dunque, nella Homeland Security ci sono problemi tecnici, problemi etici. E i primi, quelli tecnici, possono essere risolti a livello scientifico e industriale. Vi ho fatto vedere una cosa folle, vedere attraverso i muri. E gli altri invece richiedono una visione innovativa a livello politico, perché solo in questo modo possiamo andare avanti. Dunque, vi ho presentato una soluzione tecnica e questo è stato possibile. Ma i problemi etici sono terribilmente difficili da risolvere, perché, come ho detto prima, c'è questo possibile lavaggio del cervello per rendere tutti uguali e tutti, diciamo, proni ai desideri, diciamo. Ma noi dobbiamo difenderci e dobbiamo difenderci in maniera violenta. Pensate, diciamo, a quello che noi abbiamo fatto. C'è stato il Rinascimento. Vi ricordate, prima c'era il Medioevo, no? Ricordate queste chiese tutte austere che tendono verso l'alto? Andate a vedere, immaginate, siete certamente stati, le chiese di Firenze. Le chiese di Firenze sono bellissime, eleganti, piene di marmi colorati. Le Madonne, tutte splendide donne. I putti, tutti. Quindi abbiamo riscoperto, l'Italia ha riscoperto il piacere e la bellezza che erano stati messi da parte, eccetera. Citerò anche, per fare anche una piccola battuta, che a Napoli c'è una strada piuttosto stretta che si chiama Vico delle Fiorentine a Chiaia, le fiorentine erano notissime nel 500 per le loro prestazioni. È vero, quindi, da tutti i punti di vista, nel 500 l'Italia ha riscoperto, nel Rinascimento, ha riscoperto la bellezza e il piacere. E dobbiamo essere orgogliosi di questo. Poi, dopo, naturalmente, sono venuti i lumi della Francia, quindi sono nati, allora hanno riscoperto il piacere del pensiero. Nell'Ottocento, non so, in Germania e in Italia, il piacere dell'udito, la musica, che è stata non solo più solo musica sacra, come era prima, no, austera, sacra, ma è stata una musica invece di intrattenimento, di piacere, anche legato al valzer più tardi, non so, dell'impero austro-ungarico e così via. Quindi questi fatti noi dobbiamo assolutamente conservarli. E allora che cosa si deve fare? Citerò che nella Rivoluzione francese a un certo punto la gente ha capito che la nobiltà non rappresentava più la Francia, perché era diventata una nobiltà non pensante, era diventata semplicemente una classe opaca che non portava avanti. E allora si è stato chiesto les enfants de la patrie, no? Gli enfants de la patrie. Ebbene, io credo che noi, come complesso di persone pensanti e culturali, a livello culturale più alto della maggior parte delle persone, dobbiamo prenderci la responsabilità di essere i nuovi enfants de la patrie. E allora? E perché non mi suona la musica? Ah, forse devo premere, forse
no, deve venire qui. Eccolo qui. Ah. Eccolo, adesso. Sì. Vieni dai Fratelli d'Italia.
Allons enfants de la patrie, jour de gloire.
Noi abbiamo una grande responsabilità. Dobbiamo ergerci come enfants de la patrie per difendere non solo noi stessi e le commodities, ma e rispettare la privacy, ma anche per difendere le nostre tradizioni e il fatto che siamo italiani e non siamo di un'altra nazione. Non dico che siamo migliori degli altri, dico solo che siamo diversi dagli altri per quello che abbiamo fatto nei secoli passati. Grazie.